Eccoci qua, ragazzi, eccoci qua, puntuali come sempre, sì. Quasi puntuali.
Puntuali, via.
Puntuali, dai, potrebbe andare mai, ma abbiamo fatto, dai. Sono stati bravi. Bentornati da Nicola e da
Nicola.
Due Nicola stasera, sì. Radio. Questo è un appuntamento con quei dei in diretta web su radiofonica.com. In diretta web fino alle 10, radiofonica scritto qua a piano, non vi sbagliate.
L'unica qualche radio qua a al mondo, col PH positivo.
Andate in qualche sito. Allora, oggi abbiamo due realtà, due debutti importanti, perché non due realtà, assolutamente niente male, come si dice. Parto, se Fabio è d'accordo, dai signore, poi arrivo a lui. Allora, abbiamo con noi Maiaia Chiarini, ho detto bene?
Sì.
Ben trovata, benvenuta.
Grazie.
Legata alla realtà letterato Bicini.
Sì.
Ho detto bene?
Sì, sì. Diciamo che meno riconoscibile oggi per un abbassamento di voce.
Vabbè. Però c'è, confermiamo
l'identità,
che c'è.
L'identità
fisicamente
c'è,
lo confermiamo. Quindi. E ha portato con lei due signori, l'altro rientrerà fa poco. Nato qua con lei, chi c'è qua in studio presente?
Alberto Isidori.
Alberto, buonasera, ben trovato.
Buonasera, grazie, buonasera anche a voi.
E dopo ci citeranno, dico bene, citeranno il termine giusto, no?
Sì, sì, sì.
Un
dialogo
okay.
Inversi,
perfetto, quindi anche insieme con
dalla penna di Franco Bicini.
Poi un attimo diremo qualcosa di Franco Bicini. Da teatro a un atto, non è teatro, però è un evento ormai si rivia ogni anno. Io quest'anno sono andato a Marcia Pace, quindi era un po' non ci ritornavo, quest'anno ci sono ritornato. Abbiamo con noi Fabio Rotti, ben trovato.
Buonasera.
Legato alla Marcia Pace, ho detto bene, Perugia Assisi.
Assolutamente sì.
E la signora Ida, ben trovata.
Grazie, buonasera a tutti.
Che fa parte di Avis Perugia.
Avis Perugia, sono la segretaria di Avis Perugia.
E sì. Salutiamo Fabrizio che tramite Fabrizio mi ha appoggiato il contatto e la possibilità di farmi venire qua.
Fabrizio è in testa ai nostri ospiti.
Assolutamente, sta acquistando posizioni.
È molto gettonato.
Sta acquistando posizioni.
È un ambiente che gli piace.
Sì, infatti, confermo. E dopo fai una marcia a pace, una sua chicca iniziale, perché mi ha detto Fabrizio prima di venire qua, mi ha detto un messaggio e io non mi ricordavo, sono 60 anni che c'è la marcia a pace, dico bene?
Assolutamente sì, quest'anno 60 anni, un compleanno bellissimo di un'iniziativa che ormai ha la sua età, ma è fatta da tantissimi giovani, ha un volto giovanissimo. E quindi molto bello.
Eh sì, dopo vediamo come organizzate il valore che è stato di quest'anno della Marcia della Pace.
Facciamo
un valore doppio.
Un bel ricordo che ci portiamo ancora dentro.
Assolutamente. Andiamo con una canzone di questo gruppo musicale. Questa qua, il Californian. Tu vai. Vediamo questa qua. Vai,
un altro pezzo dello stesso album.
Ok, dai, e poi sentiamo questo e poi torniamo con i nostri, iniziamo e a puntata, fa poco. Eccoci qua, ancora in diretta web, bella canzone, siamo sottofondo, un gruppo niente male, vero?
Tre più grandi.
Assolutamente, ce n'è un po' che non la sentivo. Allora, andiamo con i nostri ospiti a intervistare, a mettere sotto torchio, tra virgolette, battuto, scherzando, ridando, non abbiate paura. Ah, si inizio da, mi ha fatto con con il dito di partire da lei, va bene, quindi si è subito tirato dietro, scherzo. Signora Chiarini, Teatro Bicini.
Sì.
Che cos'è?
Teatro Bicini è un gioiello, prima di tutto.
E dove
si trova? Si trova in via del Cortone,
okay.
È una traversa di Corso Cavour.
Perfetto.
La prima traversa dopo il semaforo venendo dai Tre Archi.
Okay.
Quindi venendo dai Tre Archi prima di San Domenico.
Okay.
Perché quella zona lì è, possiamo dire, la via dei teatri. In pochi metri ci sono tre teatri. Poi basta spostarsi un po' più in giù, c'è l'Auditorium Marianum,
sì, sì.
E poi c'è il Cinema Zenith, e poi c'è San Pietro, che è comunque sede di concerti, e poi l'estate il Frontone. Quindi è una via culturalmente estremamente vivace, attiva, sia d'inverno che d'estate. il nostro teatro è nato, è stato inaugurato nel 2014, però diciamo che la gestazione per arrivare a questo risultato è stata lunghissima e complicatissima. È comunque un teatro comunale, un teatro civico. Quello spazio era il nostro magazzino.
Tu pensa.
Avevamo, noi lasciando il canguasto di via Ulisse Rocchi, avevamo avuto bisogno di un posto per mettere le cose. Cerca abbiamo trovato questo spazio. Come l'ho visto, ho capito che ci potevano essere i presupposti per la messa a norma. Metà del locale era occupato dalla bottega artigiana di un fabbro. Ci voleva di riunire tutto. Io allora affittai il 35, il numero civico 35 e il 39, e al 37 c'era il fabbro, sempre con la speranza di riunire tutto quanto. Difatti il fabbro, mi dispiace per lui, a noi ci è venuto bene, ha lasciato l'attività perché era allergico a delle sostanze che usava, i metalli, eccetera, e noi abbiamo potuto fare i camerini proprio lì dove io pensavo lì ci vorrebbero i camerini, poi ci vorrebbero, insomma, da magazzino. È un locale storico, diciamo che fa parte del complesso di San Domenico, è il fianco estremo ovest di San Domenico, ed è proprio sulla via del Cortone, e la posizione è stupenda perché è al centro ma non è nella ZTL, e quindi diciamo di sotto c'è un grandissimo parcheggio che è quello di via Ripa di Meana, ci sono più parcheggi. Adesso tra l'altro ho avuto notizia, non so se è ufficialmente uscita la notizia, ma mi ha telefonato il comune dicendomi che veramente ha detto da oggi, ma io questi segnali ancora oggi non li ho visti, cominceranno dei lavori per recuperare tutta la zona di Santa Margherita che è lì sotto, e tutto il recupero riguarderà anche via del Cortone, che in questo momento è una stradina stretta che sarebbe a senso unico ma in realtà ci passano in tutti e due i sensi, e che è una bretella, diciamo così, del centro molto importante, perché è l'unico collegamento con la macchina per il centro che c'è, è l'unico parcheggio più vicino, diciamo, a parte quelli legati alle, alle scale mobili. Quindi l'ubicazione
è ottima.
Il teatro dal 2014 ha avuto il suo avviamento, abbiamo fatto 6 splendide stagioni con una grande varietà di proposte nella prosa, in dialetto, in italiano, il drammatico, il comico. Abbiamo ospitato le più prestigiose realtà artistiche dell'Umbria, sia per quanto riguarda la musica. Per la musica abbiamo avuto sempre musica di ottima qualità, con i professionisti che, stando in casa, potevano anche accettare le condizioni che noi possiamo offrire, perché chiaramente noi non teniamo prezzi alti, il biglietto base è 10 euro, né abbiamo i sostegni del ministero per poter garantire un cachet a priori a degli artisti che vengono, per cui dobbiamo andare sugli incassi. Allora i professionisti del posto ci vengono perché comunque non hanno spese. Qualche volta abbiamo ospitato anche delle compagnie da fuori, però diciamo, ecco, compagnie di prosa, ma monologhi o tutta più dialoghi, così, diciamo, compagnie in formazione ridotta, perché effettivamente non sarebbe un problema da un punto di vista economico per chi viaggia e ha delle spese di partenza per dormire lì, mangiare lì, lo spostamento, eccetera. Le compagnie di prosa che abbiamo avuto e che ritornano, perché poi sono compagnie che si misurano anche a livello nazionale, abbiamo una presenza costante che è la compagnia Il Castello, oltre naturalmente alle nostre proposte, accompagnare il Castello di Foligno.
Ah, ok.
Che ha vinto prima del Covid, proprio prima, nel 19, perché il Festival Nazionale della Prosa di Pesaro è nel periodo di ottobre.
Okay.
Loro a ottobre avevano vinto il primo premio al Festival Nazionale della Prosa con Pirandello. E quest'anno ci propongono due lavori, uno molto drammatico e un altro invece brillante. Ecco, diciamo che i lavori drammatici che proponiamo non sono molti, noi ci poniamo come alternativa, non è che ci mettiamo a fare lo stesso genere che fanno, che fa il circuito del Teatro Stabile dell'Umbria, non avrebbe senso. Facciamo quello che non offre il Teatro Stabile dell'Umbria,
okay,
o che rarissimamente offre, anche perché c'è una domanda. Però quando abbiamo la possibilità di avere queste chicche, questi gioielli, come hanno saputo portarci alcune compagnie di lavori classici, anche drammatici, il pubblico ha mostrato di gradirli, di apprezzarli, e anche musicalmente, diciamo, abbiamo avuto concerti di musica lirica.
Complimenti.
L'opera buffa, abbiamo da qualche anno ospite fisso all'associazione Musicosmicamente, che è diretta dalla maestra Maria Grazia Pittavini, che è una insegnante di canto al Conservatorio di Perugia e che insomma ci ha portato diverse cose simpatiche. Poi c'è anche lo di Convocal Quartet, quattro voci, e quest'anno ci portano uno spettacolo con un pianoforte a quattro mani, con un repertorio che va dal valzer viennese al tango argentino.
Quindi proprio
sì, diciamo che fanno anche musica, come abbiamo avuto anche ospiti molto assidui, insomma frequentemente, ce l'abbiamo avuto quasi tutti gli anni, i Micrologus, che sono anche loro bravissimi professionisti, specialisti di un genere abbastanza specifico, insomma musica antica, musica medievale, musica rinascimentale, ma anche musica popolare. È uno spettacolo che mi hanno portato Goffredo degli Esposti,
sì,
uno dei fondatori del gruppo, con una cantante, adesso in questo momento era il nome straniero, non me lo ricordo, ma è una cantante che suona anche l'arpa, e ci hanno portato uno spettacolo sulla musica irlandese.
Che spettacolo.
Abbiamo fatto due pienoni e diceva la moglie di Goffredo, ci volevano ancora altre repliche per...
Insomma, tanti anni di vita.
Sì, sì, tanti anni di vita, perché il Teatro Piccini esiste soltanto dal 2014, ma alle spalle in realtà la compagnia che agisce, che la gestisce, che è la Compagnia del Canguasto, fondata da Franco Piccini.
In che anno?
Il Canguasto è nato nel 1978. È nato con me, con lui, e un primo spettacolo eravamo cinque, però gli altri si sono persi alla svelta, siamo rimasti noi due,
okay,
e un pianista. I pianisti abbiamo avuto, il primo pianista che abbiamo avuto è stato Fausto Sportolari, un pianista che ha avuto una formazione classica, accademica, ma anche una grande esperienza di musica leggera, perché ha fatto tournée nazionali e internazionali, era il pianista di Gianni Morandi. Quindi anche della bella musica.
Niente mai.
È passato anche per il Canguasto, poi è sparito perché chiaramente era altrove, in altri lidi, anche in Australia, dappertutto. E noi abbiamo avuto Emilio Spizzichino, un pianista che ha avuto una formazione privata. Lui aveva fatto l'università, era un bancario, ma da un punto di vista della creatività, io ho sempre detto, e non è che lo dico, ormai lui non c'è più, purtroppo ci ha lasciato in età anche abbastanza prematura, ha composto delle cose degne di Ennio Morricone, veramente delle musiche, e lui ha fatto tutte le musiche originali del Canguasto, delle produzioni, finché è vissuto. insomma, di vissuto.
Niente, dico, niente mai.
Poi magari lo sentiamo.
Sì, sì.
Se c'è in rete.
Non so se lui. Io...
Adesso ci guardo. Dopo ci guardo.
Se mi spizzichino, poi anzi.
Sì,
che...
ci guardo.
Ah, via, certo.
Il tono è, però facciamo un'altra domanda, così no. Poi adesso te dico se hai qualche domanda, perché ti stai concentrando. Sì. Fabio, questa marcia della pace, 60 anni di marcia della pace, un po' una, non dico una storia, però una presentazione di questa marcia della pace, ma sono tanti anni, no? Quindi che significato, importanza, insomma, che cos'è per la marcia della pace? Per chi, penso tutti lo sanno, però c'è qualcuno che non lo sa,
sì.
O la prima volta sente questa
diciamo
fase.
Diciamo che la prima cosa che posso suggerire è quella di provare a immaginarla. Bisogna immaginare tantissime persone che si mettono in cammino all'ora, un'ora abbastanza presta della domenica, e si mettono in cammino in tanti da Perugia lungo la strada che porta ad Assisi, una strada che peraltro è molto... esemplificativa di che cosa significa oggi lavorare per la pace, perché è una strada che parte in discesa, si fa una bella discesa e quindi si è molto carichi, si cammina molto velocemente e per circa 5 km, poi quando si arriva a Ponte San Giovanni si trova un lungo tratto di una quindicina di chilometri, di una decina di chilometri che in pianura, e dentro la pianura c'è il riposo per certi aspetti, ma poi c'è anche la stanchezza, c'è la noia, insomma c'è anche la campagna dove... Insomma, non hai tanti elementi di divertimento, di distrazione, e quindi devi tenere duro, quello è uno dei momenti più difficili, fino a quando poi si arriva a Santa Maria degli Angeli, lì arriva un'altra sfida, perché comincia la salita e devi farti altri 5 km, anche 6, di salita molto dura, insomma, ecco, in cui i piedi, i muscoli, insomma, tutto viene messo un po' alla prova. Ecco, la marcia della pace è innanzitutto un cammino di tante persone che si muovono insieme, che è un fatto abbastanza straordinario di questi giorni, perché al massimo quello che vediamo sono dei raduni. Adesso il Covid ci ha messo tutti in prigione, però diciamo quello che siamo abituati a immaginare sono soprattutto dei raduni per un concerto, raduni per una manifestazione. Alcuni cortei si svolgono all'interno delle città, diciamo, ma anche lì è un'altra cosa ancora. Insomma, non ci sono cammini analoghi alla Perugia-Assisi. Per questo, quando si parla di marcia della pace, si pensa alla Perugia-Assisi, perché in qualche modo questa marcia è diventata un po' la madre di tutte le marce, insomma, no? E quindi viene chiamata appunto la marcia della pace. In realtà di marcia della pace se ne fanno diverse in tante parti del mondo, ma nessuna ha le caratteristiche e ha la longevità della marcia Perugia-Assisi. Ecco, anche per questo motivo noi pensiamo che l'UNESCO debba riconoscerla come patrimonio dell'umanità, perché è un fatto unico. È un fatto originale, continua da 6 decenni e riunisce persone molto diverse tra di loro, persone che vengono dall'Umbria, dall'Italia e da tante altre parti del mondo, insomma, che una marcia che riunisce quindi le persone e le mette in cammino. Ecco, in un tempo in cui si è portati a pensare ognuno per sé, è una gran bella cosa vedere tante persone che si muovono insieme pensando e avvertendo, diciamo, la bellezza del camminare insieme.
Poi andate a Assisi, Nico, no? Un sì. Posto che...
Ma poi pensavo che Francesco era venuto in guerra verso Perugia,
certo.
Invece la marcia va...
Certo, questa è un'altra delle storie poco note, diciamo, no?
Catturato durante proprio.
Certo, venne catturato con le strada e aveva neanche 20 anni quando Francesco, che sognava di diventare cavaliere, anche adesso la pandemia ha ammazzato tanti sogni dei nostri giovani. Lui a quel tempo era un commerciante, figlio di un commerciante, però sognava di passare di classe, di entrare tra i nobili, diciamo. E per questo si andò in guerra, insomma. Poi venne la battaglia più dura, fu questa di Collestrada, gli Assisani vennero sconfitti dai Perugini, anche perché i Perugini avevano già acquisito tutti i nobili che erano scappati da Assisi dopo che i commercianti avevano conquistato e anche demolito la rocca dove peraltro la marcia finisce, insomma. Quindi poi da Collestrada Francesco venne trascinato al sopramuro, al carcere, non alla rocca, ma al carcere che c'era al sopramuro. Attualmente non c'è più niente di quella cosa, però nelle parti più basse ancora ci sono i resti delle mura del 1200, quando appunto esisteva quel tipo di fortificazione. Lì c'erano le carceri. Lui ci rimase per più di un anno, fin tanto che dopo non ci fu un accordo di pace tra i Perugini e gli Assisani, che sottomise naturalmente gli Assisani ai Perugini, e Francesco venne liberato anche dopo un pagamento di buon riscatto del padre, che non gli mancavano i soldi, diciamo.
Questa non si sapeva, no?
Questa è una storia. Quella è stata l'inizio del cambiamento, che poi dopo Francesco, la sua storia non finisce lì, insomma. Stiamo parlando di un ragazzetto di 22-23 anni, appunto. Insomma, lui tornato a casa è rimasto quasi 2 anni malato e in grandi difficoltà anche, insomma, fisiche, e fin tanto che poi un giorno un amico di Assisi gli disse: guarda che stanno organizzando un'altra armata per andare a combattere in Puglia, e lui era già un pochino più in forze e decise di ripartire, fino a quando è arrivato poi a Spoleto, e poi a Spoleto lì ha avuto quello che si chiama appunto il sogno di Spoleto, dove appunto vide in sogno qualcuno che gli disse: ma tu chi vuoi servire, il padrone o il suo servo? E lui ha detto: il padrone. Allora che ci fai qui? Torna ad Assisi. E a quel punto lui è tornato ad Assisi, da lì, diciamo, c'è stata
la storia di San Francesco.
Ci sono state ancora delle altre storie per altri 2 anni. C'è stato un periodo molto duro col padre. Il padre a un certo punto l'ha imprigionato addirittura dentro una prigione, dentro casa. E poi quando lui è andato in Francia a comprare delle stoffe, la madre l'ha liberato, ma poi dopo lui ha rubato dei soldi del padre e delle stoffe, è andato a vendere le cose a Foligno. Insomma, c'è una storia lunga, insomma, fin tanto
che non tutti i Perugini conoscono,
ma infatti sono storie che purtroppo non si conoscono. Invece questo fa molto bene ai giovani, perché in fondo Francesco ha subito più o meno le stesse cose che stiamo subendo noi, quella della la pandemia, la chiusura, il lockdown. Lui ce l'ha avuto in carcere per più di un anno, poi la malattia e la crisi che ha vissuto quando è tornato a casa,
poi, no?
E poi dopo la terza fase, che è quella che noi chiamiamo della ripartenza, che in realtà ancora non ci siamo proprio dentro, diciamo.
Un po' munca,
però diciamo quella è anche
ancora
la fase del cambiamento.
In galera, diciamo.
Esatto, ancora siamo lì a barcamenarci tra una parte e l'altra. Però sono tutti elementi di una storia che ci aiuta anche a
contestualizzare anche questa marcia.
A dà un senso alla scelta che fece Capitini di fare questa marcia da Perugia ad Assisi. Perché la cosa che bisogna sapere è che prima di quella marcia, era il 24 settembre del 61, non erano mai state fatte le marce, non la marcia della pace, ma non c'erano mai esistite in Italia le marce come forma di manifestazione pubblica. Lui portò dalla Gran Bretagna la marcia, diciamo, l'idea delle marce della pace, e la realizzò per primo. Diciamo, anche lui lavorò un paio d'anni, anche di più, per organizzarla, ma fu un grande successo.
E lo spirito originario, siamo vicini, è rimasto quello?
Assolutamente sì, diciamo, è cambiato il mondo nel frattempo, ma lo spirito è rimasto quello ed è la ragion d'essere di questa marcia, no? Perché tutte queste persone camminano insieme? Camminano insieme perché si sentono corresponsabili di quello che sta succedendo nel mondo, no? Non camminano per rivendicare un proprio interesse, ma per prendersi cura del mondo e dei suoi problemi. 60 anni fa i problemi principali erano la corsa al riarmo, era la guerra fredda, i missili, sì, che si stavano mettendo, le bombe dappertutto. Adesso abbiamo la pandemia, abbiamo il cambiamento climatico, abbiamo le guerre che continuano, abbiamo una crisi economica fortissima e tante altre emergenze che non si possono affrontare da soli, ecco perché, poi insomma ne riparleremo, ma ecco perché abbiamo pensato di promuovere l'idea della cura, insomma, perché se ce ne freghiamo di tutto questo
è peggio.
Alla fine poi ci ritroviamo nei guai perché i problemi ci ricadono addosso, ecco. Diciamo che noi possiamo anche fregarci dei problemi, ma i problemi non si fregano di noi. Diciamo.
Dopo vi parliamo anche di questo progetto e a cui ha inserito, no?
Sì, nel contesto
della pace. Andiamo con la canzone. Allora, sto cercando spizzini, Emilio, dico bene, spizzini, sì, non ho trovato, ma adesso lo ricerco. E questa canzone, Fabio, dove vola è avvoltoio, no?
Dove vola l'avvoltoio.
C'è anche Limone del City Amos, ma non l'ho trovato, mettiamo...
Vabbè, non importa, ascoltiamo questo che fu la canzone che venne più cantata il 24 settembre del 1961 durante quella marcia della pace. Le parole erano la musica di Fausto Modei e le parole vennero scritte da Franco Fortini.
Ok, sentiamo e ci vediamo fra poco. A dopo.
Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra. Il cupo cannone si tacque e più non sparò. E privo del tristo suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amore. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio vola via dalla testa mia. Ma il rapace li sbranò.
Fatto sentire fino alla fine, dove vuoi avvoltoio. Beh, parole.
Sono parole molto forti. Erano passati 15 anni dalla fine della guerra, ma la memoria era ancora freschissima.
Assolutamente.
E c'era la consapevolezza di quello che stava montando. Era
infatti
la corsa, la più grande corsa al riarmo nucleare, insomma.
Assolutamente, infatti.
C'era la bomba di Hiroshima alle spalle.
Anche c'era... Tito è bello.
Diciamo che sono le parole che si usavano allora per parlare della realtà, diciamo,
infatti,
senza troppi
giri parole.
Esatto, anche se le immagini sono, no, l'immagine dell'avvoltoio che in qualche modo si manifesta sopra la vita delle persone, insomma, no? E il tentativo di scacciarla, insomma, ecco, con questa era che simboleggia, è un po' quello che succedeva nell'aia di casa quando si arrivavano gli uccelli nei campi di grano, insomma,
sì,
no?
Sì.
Quando c'era l'idea che bisognava fare qualche cosa per scacciare il male, insomma,
sì,
ecco. E a quel tempo fare qualche cosa voleva dire fare quello che Aldo Capitini aveva avuto l'idea, e cioè ritrovarsi insieme in un giorno di festa e perché tutti potessero partecipare, anche e soprattutto i contadini. Ecco, questo è lo spirito della Perugia Assisi.
Infatti, allora, sì.
La Perugia Assisi è un luogo aperto a tutti, non è un luogo dove
chiuso.
Ci vengono quelli che hanno una certa idea contro quelle che ce l'hanno hanno delle altre. Chi sente la responsabilità e il bisogno di provare a fare qualche cosa trova nella Perugia Assisi un punto di riferimento.
Assolutamente. Poi torniamo al progetto, ma Nico, qualche domanda c'hai per
la figura importante di
Vai.
Bicini, se vogliamo parlare di Franco Bicini, che è stata una figura...
Franco Bicini, proprio questi giorni è in atto ancora tutta una serie di iniziative per il centenario della sua nascita. È nato a novembre del 1921. È iniziato il 12 di novembre alla Sala dei Notari, una conferenza, diciamo, una chiacchierata tra uno storico, un linguista che si occupa appunto di, anche del dialetto, che è un direttore didattico con questa passione anche che ha coltivato, e Sandro Allegrini, che è il presidente della Accademia del Dunca, che ha condotto un po' il dialogo, e lì è stata analizzata Franco, il titolo era Franco e il suo borgo, quindi diciamo che è stata analizzata la realtà sociale, antropologica, culturale dell'epoca in cui Bicini è cresciuto, è nato lì a Porta Sant'Angelo, un quartiere particolarmente colorato di Perugia e con tanti tipi caratteristici, che è stato anche il punto di partenza come osservazione della realtà per molte sue creazioni, soprattutto per quello che riguarda la caratterizzazione di tanti personaggi tipici come colore locale, ma è stato anche il punto di partenza delle sue prime esperienze teatrali, perché lui, diciamo, lì c'erano i Salesiani, c'era il teatrino dei Salesiani, e tutti i giovani della zona avevano nei Salesiani un punto di riferimento importante, e le prime prove come autore, come attore, insieme con gli altri teatranti, perché da questo punto di vista diciamo che fino a un certo momento a Perugia c'è stata una unica associazione che ha riunito tutti i talenti, li ha messi insieme, ognuno ha dato il meglio di sé e hanno fatto delle produzioni veramente ragguardevoli, voglio dire, Bicini come autore e anche come attore, ma la rarità era come autore, insomma, perché è più difficile, no, essere autore che attori. Da Porta Sant'Angelo presto si sono spostati e sono andati con queste commedie musicali, allora parliamo degli anni 50, 40-50, il teatro di rivista era ancora molto di moda, e approdarono al Turreno e al Morlacchi, e lui mi raccontava che al Turreno fecero 7 esauriti tra Totò e Wanda Osiris, per dire la risonanza. È vero che allora non c'erano le emittenti, non c'era la televisione, non c'era la radio, c'era una televisione, no, e quindi diciamo che però è anche vero che si è cimentato con delle opere impegnative, perché insomma il pubblico, comunque, anche se il pubblico di casa non regala mai niente a nessuno, anzi
il profeta in patria,
esattamente, profeta in patria. E specialmente io sconsiglio agli attori di dare gli omaggi ai vicini di casa, okay. Se vogliono venire vengono, l'omaggio solo a qualche persona, che non per un discorso venale, ma perché mi piace avere spettatori motivati. Quindi si sa che se una persona decide di uscire di casa, di pagare un biglietto, eccetera eccetera, ora il pubblico, dicevo, è pubblico, quindi il successo che è stato decretato non era scontato, non era gratuito, era sentito, e il tempo lo ha dimostrato, perché poi queste cose con l'andare degli anni, insomma, la verità esce fuori. Nel 59 è stata istituita la sede RAI a Perugia, partirono in 14 autori. La RAI allora a Perugia faceva solo il gazzettino, il notiziario, diciamo, i notiziari quotidiani, e un supplemento di vita regionale la domenica, che era, diciamo, una trasmissione a contenitore che riguardava tutta l'Umbria ed era di spettacolo, anche giornalistica, perché in realtà si faceva satira sulle notizie, sugli accadimenti e sul comportamento, insomma, delle persone e del momento. Quindi partirono in 14 autori, perché la RAI raccolse naturalmente tutto quello che la città lì per lì offriva, ma dopo 3 anni è rimasto soltanto lui degli autori. Perché? Perché il ritmo con cui bisognava sfornare questi testi che non erano, come stiamo facendo adesso, un talk show dove il tempo vola,
diciamo.
Dove il tempo vola. Quelli erano tutti testi da recitare. E allora anche 10 minuti, anche un quarto d'ora, erano copioni, che è una cosa diversa. E quindi ecco, diciamo che il tempo che aveva a disposizione per fare questo era minimo, perché bisognava aspettare il lunedì che uscissero i giornali e con tutte le notizie, perché era una produzione che dedicava molto tempo alla satira, una buona percentuale alla satira. Il lunedì che uscissero le notizie, quindi prima del lunedì non poteva scrivere. Aveva lunedì, martedì e mezzo mercoledì. A metà giornata del mercoledì portava il manoscritto, erano tempi diversi, il manoscritto alla redazione del giornale radio. Le impiegate facevano i ciclostili entro il giovedì,
tempi.
Altri tempi, e il venerdì arrivavamo noi attori, registravamo la trasmissione dalle 3 alle 7, tra tutto un 3 ore ci scappavano perché prima dovevamo leggerle, eccetera. Il sabato i tecnici facevano il montaggio e la domenica la messa in onda. Ora, questo ritmo, consideriamo che Franco Vicini non è che faceva solo questo. Franco Vicini condivideva con un fratello un impegno di lavoro molto impegnativo, un negozio di famiglia. Il negozio schiavizza da morire, chi ce l'ha questa attività lo sa, lì non c'è diciamo un momento così, diciamo, mi prendo un attimo di un'ora di permesso, no, non c'è proprio niente. Quindi diciamo che spesso lui scriveva anche di notte, perché voglio dire il tempo era quello, insomma, no?
E la censura?
La censura non ne parliamo.
Come interveniva sulla satira degli anni?
Allora no, difatti quella era una censura, c'era tanta censura. A quell'epoca veramente non si poteva dire niente di niente. Lui difatti doveva
aggirare.
Sì, no, la satira la faceva sulla società, sul Mario Rossi, per
sul
dire.
Sul colore, diciamo.
Sì, ma sui personaggi e sulla, anche sulla popolazione. Non si potevano toccare le istituzioni, i politici, la gente in vita, quella non si poteva toccare. C'era una censura. Dopo però sono anche venute le emittenti private. E due in particolare, dove ha fatto il giro Franco e io con lui, di queste emittenti private. E due di queste emittenti erano veramente libere, e allora lì Franco Vicini si è sbizzarrito con la sua creatività, ha creato con molto anticipo molte trasmissioni che poi lustri e lustri successivi avrebbero tirato fuori la RAI e altre anche emittenti nazionali. Faccio un esempio: Ragioniere Steccoli, che era nato come una cosa cabarettistica, un personaggio Steccola, perugino, vuol dire spaccare tutto, no? Sì. Quando uno è preso dalla rabbia, dai nervi, e lui si era dato questo nome e finiva la trasmissione, sottolineava tutte le cose che non andavano, liberamente, perché il gestore, il proprietario dell'emittente non aveva problemi, era libero. E quindi si aprivano i microfoni al pubblico, per cui il pubblico che aveva accesso a dire tutto quel, uscivano fuori delle cose tali per cui lui riceveva delle telefonate minatorie la notte da chi non voleva essere.
Questa TV come si chiamava?
Telelibera,
Telelibera,
il nome di fatto.
E il proprietario?
Si chiamava Gubbiotti, Gianmario Gubbiotti. Era di Ponte San Giovanni.
Sì, di Ponte San Giovanni lo conosciamo molto bene. Perché comunque
sì, gli ha dato carta bianca. Allora, questo è stato, era nato come una cosa cabarettistica, è diventata una cosa giornalistica, e anche con questo peso, al punto da ricevere delle telefonate minatorie. Perché diciamo che in questo senso nella sostanza questa trasmissione è stata un mi manda Lubrano ma senza censura e molti molti anni prima. Ora mi manda Lubrano sicuramente aveva della censura, io lo so perché una mia sorella aveva scritto a mi manda Lubrano dove c'era un caso giudiziario veramente scandaloso, è stata censurata, aveva tutte le prove della corruzione di quei magistrati, non è stata presa in considerazione. Questo non accadeva né con Telelibera e nemmeno con Teleditori Fornari, perché anche Francesco Fornari ci ha dato sempre carta bianca ed era quello che voleva Franco Bicini, perché Franco Bicini non ha mai lisciato i potenti, non è mai stato...
Era un uomo libero.
Era un uomo libero, esattamente. Era un uomo libero.
Beh, questa che bella storia, un far west televisivo. Quindi
un far west televisivo.
Quel periodo...
Solo, ma anche il pro, il contro, lo scontro, la buonasera, così si intitola a Teleaia, anche Bonelli è stato abbastanza... Lo lasciavano fare anche perché avevano successo le sue trasmissioni. E questo, con questo titolo particolare, un po' lunghetto veramente come titolo, dopo diversi anni l'ha ripreso Gianfranco Funari.
Ah, una fatta trasmissione
a bocca aperta.
Ah, sì.
A bocca aperta mi pare sì. Si chiamasse,
sì.
Dove c'erano due che sostenevano un contraddittorio, ma veniva chiamato in causa il pubblico in diretta con il telefono
e votava,
soltanto che appunto insomma quello che succedeva a Teleaia era completamente libero, quindi anche questo è stata una parentesi che è durata finché è durato Franco, che purtroppo diciamo nell'88 lui diciamo ha lavorato fino all'ultimo ed è morto mentre era in scena una delle sue commedie che si intitolava La fu Berta Grey, che è un lavoro, diciamo, che il titolo lo dice, ha come protagonista una morta. Si parla della morte, ma vista dai vivi, chiaramente, e serve per mettere in evidenza, appunto, l'avidità, come si comportano i vivi di fronte a certi problemi che in realtà, insomma... sono problemi esistenziali ma anche problemi pratici, economici,
e c'era un
lavoro dove c'era tanto tanto da ridere, era un lavoro grottesco dove si rideva così tanto che noi che dovevamo piangere ma piangevamo in maniera esagerata, proprio in maniera grottesca, e usavamo dei fazzoletti per piangere, coprirci la faccia, perché in realtà ridevamo. Eppure la commedia finisce con un pugno nello stomaco, perché questa era l'essenza dell'arte di Bicini, che diceva le cose più crude della realtà, divertendo lo spettatore, ma alla fine riconducendolo al pensiero e al messaggio fondamentale che era la base anche dell'ispirazione. Quindi l'umorismo è uno stile, un modo, un mezzo per raccontare, che comunque è un mezzo, l'umorismo, ma c'ha anche tanto di sostanza, perché è anche un modo con cui approcciare la vita, uno stile di vita, diciamo, non è soltanto il sorriso, è una filosofia di vita, credo, no?
Infatti, no, quindi
la steccata arrivava comunque, come ragioniere.
Sì,
alla fine
sì, sì.
Ma era preparatorio il riso, però poi
certo andava... no e in questo io non credo di dire qualcosa di azzardato, se mi permetto di assimilare Franco Bicini a Edoardo, perché Edoardo, intervistato su quello che riteneva fosse la sua ispirazione, il suo teatro eccetera, lui disse: beh, io nelle mie commedie voglio lanciare un messaggio, cioè voglio divertire la gente, ma voglio anche che si porti a casa qualche cosa, diceva Edoardo. Franco praticamente fa la stessa cosa nelle sue opere.
Eh sì, beh.
E quindi noi voglio cogliere l'occasione, vai. Non so quanto tempo ancora abbiamo, ma voglio cogliere l'occasione per dire che con questo centenario della sua nascita che stiamo festeggiando, ieri siamo stati di turno noi, ancora ce l'avevo ieri la voce, poi l'ho persa di nuovo.
Sei stata bravissima, se non ti preoccupare. Infatti vi aspettiamo e non finisce qua.
Alla sala dei notari abbiamo ricordato Franco Bicigni, okay, a 360 gradi, nella sua arte, nella sua personalità, nella sua interiorità, il suo rapporto col mondo, lui di fronte al male, e diciamo l'abbiamo descritto, e abbiamo avuto 2 ore col pubblico incollato proprio. Bello. Perché abbiamo anche alternato con dei siparietti di suoi stralci di opere che sono ancora valide, sempre perché lui andava al fondo delle cose. Voglio dire che c'è in atto, sono queste due mostre, sono state inaugurate, una è Il destino e la maschera alla ex Chiesa della Misericordia in via Oberdan, l'altra è alla Domus Pauperum in Corso Garibaldi. La Domus Pauperum ha ricostruito a cura del Museo del Giocattolo.
Ah sì, sta in
Luciano Zetti. Esattamente. Che tra l'altro ha conosciuto Franco, in gioventù ha anche collaborato. E ha ricostruito 8 scenografie, lui ha detto, cioè 8 punti in questa sala per mostre, dove ha ricostruito le varie tappe della vita di Franco Bicigni. Ma questo centenario noi l'abbiamo voluto amplificare e far proseguire, presentando, aprendo la stagione del Teatro Bicigni quest'anno con una sua commedia, che è L'Emancipata, e che è stata scritta nel 73. Quindi su questo argomento, diciamo che ancora eravamo dentro in tutto il discorso del 68, il movimento studentesco e operaio, da cui sono scaturite tutte quelle trasformazioni della società, le grandi trasformazioni, quei fermenti che hanno portato alle trasformazioni di questi ultimi 40 anni, la pillola, l'aborto, il divorzio, la droga, la crisi dell'autorità paterna,
lo stato di famiglia, la riforma del diritto di famiglia.
Sì, del diritto di famiglia, tante cose. E diciamo che noi l'abbiamo lasciata questa commedia, che debutta sabato prossimo, andrà avanti fino al 19 di dicembre, i sabati alle 21:15, le domeniche alle 17:15. L'abbiamo lasciata ambientata negli anni 70, non l'abbiamo voluto attualizzarla, perché abbiamo ritenuto che le verità che sono contenute lì sono verità comunque sempre valide. La dinamica del rapporto tra uomo e donna non è che è scomparsa la gelosia, tutt'altro,
sono ancora valide molti anni.
Ma gli uomini lasciati dalle donne adesso che fanno? Li ammazzano addirittura.
Fanno poi cattivi, da virgolette.
No, sono cattivi,
molto cattivi.
Quindi voglio dire,
dopo ricordiamo i fino a quando va questo spettacolo, fino a quando c'è, per chi vuole venire,
fino al 19
dicembre. Però trovate, poi passiamo a procura, mettiamo a volo Pianoforte Mio Spizzino, sono riuscito a trovarlo con te protagonista, da Pio e dai
Tempo. Questa è un medley di spezzoncini brevi. Io avevo fatto un ciclo di trasmissioni a TEF, è Il Tempo e la Canzone.
Sì, Il Tempo e la Canzone.
Quindi riguardava la canzone fino degli anni 30-40.
E al pianoforte c'era lui.
Al pianoforte c'era lui.
Quindi sentiamo la musica sua e poi torniamo.
Toschi, e alla fine sei rimasto in piedi con accanto la buona fe. Las mai di parete, las mai fight parete, las
fidanzata se signora cavari, ma non la so vogliera e voglio fa quel che vogli. Sì, giovenotte che fa fetta, ma sempre tu qui
quando tutto tace, va lontano dalla città, solo nella notte il mio cuore scrutando qua, e nel mister lungi va il pensiero, quando nel mondo c'è ancora
e si lode d'amor e lui ingenuo non sa che c'è il fatto laggiù in fin siam di virtù. Cosa mi importa se il mondo mi rese placare, se d'ogni cosa nel fondo non provo che mai, quando il mio primo amore mi sconvolse la vita, senza lusinghe e mondo ordamingo io e me ne rido beffa del destino così. Nei gorghi del piacere con mille baci ella mi trascinò sempre più giù e follemente, perdutamente le dicevo, le scrivevo come una coppa di champagne io ti vorrei. Ma visto per un ripido sentiero, presso una malavita mi accorsa, e si è svegliata pallida, gridando per il terrore, la vipera m'avea già morso in cuore. Vipera, vipera, è il viaggio di colei, che anzi distrugge tutti i sogni miei, sembravi un simbolo, l'atroce simbolo, della tua malvagità. Straziami, ma di baci saziami, mi tormenta l'anima uno strano mare, la lussuria passa. Addio Tabarret, paradiso di voluttà, che ingoiavi nel ventre dorato i soldi di papà. Tabarret, gente tengo scimmi fustro, tanto trice cocotte è passato il tempo folle ormai, tu mai più ci vedrai. Guardami, che fammi ripentiti, nel cuore sento come un...
Eccoci qua, siamo sottofondo un pochino, ok? Così si sentono. Ecco, sono andati in diretta, aspettate che abbasso un pochino, con i nostri passato fisico, sì, sì. I nostri ospiti da teatro e da un muore teatro che sembra, no? Un po' non quelli adesso, forse in alcune, dimmi se sbaglio, in alcune aspetti, in alcune
beh,
cose,
un fascino, no? Per esempio, questo è un pezzo, si diceva
un fascino
di fine 800,
sì, infatti. Ma parlo anche della Sartre, no? Di come è diverso anche, no? Alcuni aspetti, alcune cose, ma stanno appunto anche adesso. Torniamo a Ita e con Fabio. Prima parlavamo i messaggi con Maiera. Beh, con quella matematica c'è un messaggio importante che è legato a cura, dico bene, il titolo è a cura, quindi sì. Chi vuole presentare, chi vuole iniziare per parlare di questo aspetto legato a Marcia la Pace?
L'Avis, fammi introdurre, sì. L'Avis e poi è Ita. Un'organizzazione, vai. Della cura. È un gruppo di persone che si prende cura di tante altre, e Rita meglio di chiunque altro può presentare che cos'è l'Avis e soprattutto, anche se molti lo conoscono già naturalmente, e che cosa c'entra con la Marcia della Pace, qual è l'esperienza che abbiamo vissuto insieme.
Sì, noi siamo, Avis ormai è conosciuto da tanti anni, quindi come Avis Perugia siamo sul territorio, siamo sempre presenti, il nostro obiettivo è quello di trovare donatori e portarli a donare all'ospedale il sangue. La donazione è un gesto gratuito altruistico che salva vite umane, quindi ecco, questo è proprio, diciamo,
La pece Angela.
La cura di Alice. Con la Marcia della Pace è nato un sodalizio dall'anno scorso, diciamo, quando eravamo in pieno lockdown. Noi facciamo parte, noi come Avis, di una serie, con una serie di altre associazioni del territorio, c'è Antitutta, cioè, adesso me ne dimenticherò sicuramente, insomma comunque facciamo parte di un progetto che è il progetto Doniamoci, e questo per far sì che ci sia il dono e ci sia l'interesse agli altri a 360 gradi. Non è solo donazione di sangue, donazione di tempo, donazione di assistenza ai malati oncologici, insomma ci sono una serie di momenti che comunque a 360 gradi prendono in considerazione l'individuo in tutte le sue sfaccettature. In piena pandemia ci è venuta l'idea, diciamo dietro poi anche il coinvolgimento di Flavio, perché la Marcia della Pace l'anno scorso non si è potuta fare come marcia, perché c'era il discorso del contagio, c'era il discorso del non era possibile con il Covid in atto. Quindi abbiamo fatto cioè la Marcia della Pace è diventata catena umana.
Ok.
E quindi sono state messe insieme diverse persone per dei tratti della strada, del percorso per Assisi, che hanno fatto, appunto, hanno un po', diciamo, riscenato quella che poteva essere la marcia. Certo, ovviamente la paura, la partecipazione è stata limitata, però comunque ha avuto il suo riscontro, la sua grave risonanza comunque. Noi abbiamo aperto, diciamo, la Marcia della Pace da Perugia con il progetto Doniamoci, ed è stata una situazione veramente molto, molto sentita e molto partecipata. Da lì poi, in questo lasso di tempo, insomma, che stiamo cercando appunto di venire fuori da questa situazione, siamo arrivati all'obiettivo vero, che quest'anno la marcia si è fatta come, diciamo, veniva fatta nei tempi precedenti, però con un obiettivo diverso, un obiettivo più forte, che è quello della cura, cioè il fatto di avere associazioni sul territorio che comunque si occupano del, come dicevo prima, della persona seguendo tutti i propri bisogni, cercando un po' di dare senso civico a quello che può essere il rapporto con gli altri, visto che, come diceva Flavio prima, siamo tutti, no, nel nostro egoismo, siamo stati costretti a stare dentro casa, siamo stati costretti, no, a isolarci perché avevamo paura del prossimo, quindi il rimetterci un po' in gioco tutti e capire anche i bisogni dell'altro. Da lì è nato il progetto, sempre con Doniamoci, ma poi appunto agganciato al discorso della Marcia della Pace, che ha come proprio un grande contenitore l'obiettivo della cura. Questo, ecco, diciamo, quello che abbiamo fatto noi come Avis e con le altre associazioni.
Beh, anche a Marcia una catena, no Fabio? Una catena umana, anche a Marcia della Pace, no?
Sì, beh, diciamo, abbiamo in qualche modo trasformato il messaggio che volevamo lanciare in una forma plastica in cui il cammino delle persone in realtà si è trasformato nella rappresentazione di un legame, per cui le persone che sono venute a fare questa catena erano sì distanziate, erano sì ferme, lontano 2 metri l'una dall'altra come prescrivevano le norme anti-Covid, ma erano allo stesso tempo unite da un filo che ciascuno ha portato, un filo che in qualche modo rappresentava anche questa volontà e necessità di tenersi per mano, insomma, di riannodare i fili della comunità, perché poi questo è il grande problema, diciamo, è la grande sfida che dobbiamo affrontare, diciamo, il coordinamento Doniamoci è quell'embrione di società della cura che noi dobbiamo costruire, no? Adesso questa sera, prima di venire qui, ho ascoltato il telegiornale che raccontava di un quartiere di Perugia, a Prepo, dove in base alla logica del mercato hanno chiuso la società che gestiva l'impianto di terriscaldamento, e adesso ci sono 500 famiglie al freddo, compresi anziani, malati, bambini a scuola, eccetera, eccetera. Tutto questo perché? Perché abbiamo trasformato la società che avevano costruito i nostri padri, i nostri nonni dopo la guerra, che era una società che si era costruita sull'autoaiuto, sull'aiuto reciproco, in una società della competizione, in una società in cui quello che serve è il mercato. Per cui abbiamo consegnato le chiavi delle nostre centrali di riscaldamento, lì c'era una centrale di teleriscaldamento che adesso è stato chiuso perché economicamente non gli conveniva più, insomma questa gente è rimasta al freddo e nessuno sta risolvendo il problema, questo è il problema. Ecco, qui la cura è esattamente l'opposto, noi abbiamo bisogno di prenderci cura, se quelle persone rimangono da sole, la prima cosa che devono fare intanto è prenderci cura uno dell'altro, perché se aspettano l'aiuto degli altri non gli arriverà mai, ma la seconda cosa è sviluppare la nostra capacità di cura e questo è quello che dobbiamo fare, questa è una grande sfida, per questo noi abbiamo detto che questo è il modo migliore per fare pace. Perché noi ogni volta che ci prendiamo cura di qualcuno che ha bisogno,
facciamo un gesto di pace.
Gli regaliamo un po' di pace, perché uno che sta male e non ha nessuno che l'aiuta non sta in pace, sta male.
Ha solo, cioè non solo ha la malattia da combattere, ma anche il fatto di non aver nessuno che, no? Quindi il fatto della cura è questo monito della marcia della pace di quest'anno, è proprio l'avvio, non è solo il sessantesimo.
Esatto.
Quindi è proprio l'avvio di questo concetto di cura che dovrà essere portato avanti dalle associazioni, dalle scuole. Flavio sta facendo un lavoro molto, diciamo, capillare con le scuole, proprio per cercare, come dicevo prima, a far sì che venga reinserita l'educazione civica.
Che è importante.
Sì, ci siamo dell'età nostra, diciamo, ci siamo cresciuti. E non è una cosa che ci ha sicuramente portato danno, anzi tutt'altro,
ci ha aiutato in alcune
quindi
cose.
In questa situazione anche i nostri figli o dei figli grandi che comunque questa cosa non l'hanno percepita, se l'hanno percepita, se ce l'hanno, è perché per fortuna hanno
qualcuno
preso qualcosa
in famiglia hanno avuto qualcuno
perché altrimenti no, se no da fuori non l'avrebbero mai percepita. Questo è quello, diciamo, che è il progetto che deve dar gambe alla marcia della pace che è stata fatta il 10 ottobre.
Sì, e diciamo anche a quelle che verranno.
A quelle che verranno.
Di cui possiamo parlare anche dopo, perché in realtà quello che abbiamo fatto è l'inaugurazione del decennio della cura. Cioè noi già sappiamo che per i prossimi 10 anni dobbiamo cercare di occuparci della cura in termini concreti, perché la cura non sono chiacchiere, la cura o è una pratica
o
è una presa per il cavolo.
Hai dato bene l'idea.
Abbiamo bisogno,
di
farla la cura, ecco, in tutte le dimensioni, la cura delle persone,
sì.
La cura dell'ambiente, la cura della città, la cura delle nostre istituzioni, la cura della democrazia, anche la cura della cultura.
Dico anche della scuola.
Della scuola, della formazione, appunto. Dello star bene insieme.
Infatti. E allora andiamo una canzone, poi Maia era i due Paolo, che fa ben trovato, benvenuto. Paolo, non mi ricordo il nome.
Alberto.
Quando ti orientiamo, voi che ci fate sentire? Che qual è quale opera abbiamo?
È una scenetta presa da un cabaret che aveva fatto
l'Umbria.
Quella per l'Umbria che avevamo fatto Franco Bicini e che adesso cerchiamo di rendere qui davanti a voi in diretta.
Allora, un attimo metto questa canzone perché a cui abbattere non sia esempio più classico, non è... vado su facile, non mi sbaglio.
Non ci avrei
gioco
facile.
Non ci ha pensato proprio tanto.
Voglio vincere facile, lo so. E poi Paolo e Alberto ci fanno sentire questa opera. A fa poco.
Che prima o poi ci riprende.
No,
ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai, ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali.
Bisogna far sentire tutta, ma voglio sentire anche Paolo e Alberto, quindi la sentiremo un'altra volta, tanto non scappa pure Battuti Male su YouTube, la troviamo sempre. Quindi Paolo e Alberto con
Non è mai troppo tardi, è una parodia di una famosissima trasmissione di educazione Manzi, di Alberto Manzi negli anni 60, e questa è una lezione sul dialetto perugino.
E allora, prego.
Breve divagazione in lingua perugina per chi volesse apprendere il nostro dolce idioma.
È di perfezionamento per quelli che a forza di parlare disinfettato s'erano scordati del tutto.
Cominciamo subito la nostra divagazione con un verbo.
Il verbo è apaluginasse.
Apaluginasse vuole dire addormentarsi, sonnecchiare, e ha la seguente coniugazione. Ifo una palugina, tu chiude gli occhi, lui li scalugina.
No altre ci appaluginamo, vo altre sonnecchiate, e l'ore già dormon da un pezzo.
Normalmente la palugina si fa quando ti prende la locca. La locca pia, uno dop magnato, due quando annugula anche se ne magnato, tre si il pret la falunga anche la predica. C'è chi si appalugina in ufficio, chi preferisce appaluginasse in una conferenza o puramente al cinema.
Ma la vera palugina di una volta era quella che si faceva anto il cantone.
Cantone, sedile di legno o di pietra ai lati del focolare. Anto il cantone la palugina è traditiva perché spindoccoli la testa e l'avea sbatte anto il capofuoco.
La palugina può essere interrotta dalle luglie del fuoco che te fonne piano stolzo.
E ora veniamo alla parola cocco. E cocco comincia a essere usata in tutta Italia, ma pochi sanno quello che veramente vuole di. Per definire la cosa, ecco alcuni esempi e inflessioni vocali per il giusto uso dell'aggettivo cocco. Senso di rabbia.
Sì, arfaccio cocco.
Di diniego. E no, porcocco. D'amore.
Cocco, cocco mio.
Fra bambini. Cocchin del babu. Insofferenza.
Ma va cade più là, cocco.
Di scherno. Sì, ardai, cocco. Di risentimento.
Oh, cocco.
Di meraviglia. Quel che mi dici, cocco! Termina qui la nostra divagazione. Grazie, cocco!
Aspettate, perché si stanno gli applausi, eh?
Ma questi sono più dal vivo.
Grazie. 92 minuti di applausi!
No, complimenti, perché intanto è... Che bello sentire in diretto, no? Perugino. Domanda da ignorante. Questo cambio di, no, di pronuncia, detto perugino, ma quanto è, vabbè, per voi, per noi ormai è abitudine, ma quanto è difficoltoso? Cioè, quanto è difficile passare da un dialetto, no, di un a una... Sì, per tutti e sì. Due, chi mi vuole rispondere?
Ma veda, per quanto mi riguarda, posso dire che, diciamo, che è insito. Io... sono nato a Perugia, al Borgo d'Oro, Porta Sant'Angelo.
Ah, ok, perfetto.
Quindi diciamo che l'italiano vero l'ho imparato a scuola. Invece il dialetto è proprio quella, la lingua del cuore.
E cocco,
no?
È una parola,
quindi,
che è
la lingua del cuore. Con il dialetto sa perfettamente che uno con due parole esprime un concetto,
assolutamente.
No? Che tradotto in italiano ci vorrebbe una circonlocuzione,
sì,
magari
infatti,
molto più ampia.
Infatti,
ecco.
Invece. Paolo, tu?
Eh beh, io sono della Magione.
Sei magionese?
Sono nato parlando col Dunca. Il vero problema è stato togliersi la didare corridoio. Quella è veramente dura, lo devi fare.
Perché
con
poi in alcune zone qua a Perugia è proprio. Cioè...
Ma è una cifra, direi una marca di peruginità assolutamente difficile,
infatti,
da togliere.
Per
e è molto. Cioè, ci vuole molto allenamento per. per cercare di toglierla e parlare in italiano il più possibile senza inflessioni o cadenze o anche solo sonorità.
Il nostro Flavio ride sotto i baffi, sotto la mascherina
rido perché io ho cominciato a parlare italiano a 18 anni quando ho cominciato ad andare a fare le manifestazioni per la pace a Roma, e c'era un mio amico di Padova, perché mi ero trasferito da Conegliano a Padova in quel periodo, che ogni tanto mi interrompeva e dicevi: oh, guarda che te sta parlando in dialetto, stai parlando in dialetto, sì, perché sì. La mia lingua è sempre stato il dialetto, quindi mi fa molto piacere sentire il dialetto, uno delle tante lingue, insomma, che, di cui è fatta il nostro paese, insomma. Sono vere e proprie lingue.
Sì, sì, e poi una ricchezza, no? Cioè,
sì.
Ma tutti, la domanda poi verso Nicola, se sa, a voi, tutti conoscono voi, e volte a questa bella il dialetto perugino? Cioè, lo conoscono come devono conoscere, oppure c'è un po' di superficialità? Perché,
ma diciamo oggi
al giorno d'oggi?
Beh, al giorno d'oggi diciamo che il dialetto, quello vero duro, quello duro è quello di Ponti, no? Ponte Vallicetti,
Ponte Patto,
cioè, Ponte Patto, okay, quello,
Ponte Fecino,
quello. Il nostro attualmente diciamo che si è un pochino ingentilito, okay, però ancora mantiene le sue cose, sì.
Tra Borgobello, Borgodoro c'era differenza.
Borgodoro era Porta Sant'Angelo, sì, sì, sì. Lione di Porta Sant'Angelo.
Come lingua era diverso, però lo riconoscevate tra chi era di un...
O no? Beh, no, perché fra i borghi c'è stato sempre un po' di...
Però come lingua era la stessa.
Sì, più o meno era la stessa.
Paolo, tu che pensi?
Ma sai, io ho vissuto i primi 30 anni della mia vita a Magione.
Ok.
Che è il dialetto perugino del contado, e quindi in un certo senso è stato più conservativo. La città tende a ripulirsi, ed ecco perché poi la cintura, sia i ponti, ma verso il lago, appunto, fino a Magione, le coste del lago, la lingua perugina più antica, il dialetto perugino, si è conservato di più. Ci sono dei termini, con Mariella spesso ne parliamo, ci sono dei termini che io conosco che sono veramente antichi, nel senso che a Magione io nella mia infanzia li usavo ancora, quindi fanno parte del mio vocabolario dialettale perugino, appunto, e che a Perugia oggi non si conosce
una parola, per esempio, quale può essere.
Ma io che d'accordo.
E io quando ho bisogno... Io vengo da San Nicolò di Celle, no? Però ho vissuto l'infanzia a Terni. Sono stata un po' anche a San Nicolò, ma non conosco il dialetto come lo conosce Paolo. Quando c'ho bisogno di una consulenza da questo punto di vista, in effetti ricorro a lui, perché è quello che conosce la parte più antica della lingua, sì, come ha detto. Grazie. Tra l'altro, non a caso, a Magione, forse, insomma, il vocabolario della lingua perugina, però
il dialetto magionese,
il dialetto magionese che
era una variante di perugina di Giovanni Moretti,
eccetera, è l'unico, perché nel perugino ci abbiamo il Catanelli, no?
Sì, sì.
Ecco. Però quello più conosciuto e diffuso, più attuale, è quello di Moretti. E ripeto, io quando si tratta di tradurre, anche Alberto a volte prendiamo delle opere che sono o di altri dialetti o in italiano, però le riadattiamo un pochino, per cui c'è qualche personaggio che verrebbe meglio connotato se dialettale, allora io ricorro a loro come consulenza, perché il dialetto stretto io non sono pratica come lui.
Io sono di Perugia, io sono di San Marco, quindi io di Perugia qualcosa non lo capisco e non lo parlo. Mi scambio per toscano perché ho parente lontana in Toscana, però sono nato vissuto da sempre a Perugia, a San Marco. Però
mi è capitato di recente, ma proprio la settimana scorsa, di usare la parola pintacola,
che significa
che la pintaccola, e io ho sentito diverse persone perugine mai sentita, non sanno cos'è,
non so neanche io, ammetto.
E tu lo sai che era pintaccola, me date la pintaccola, non me dà la pintaccola. Allora, per un attimo, che per noi magionesi, io appunto ho 66 anni, per me pintaccola fa parte del mio vocabolario, allora sono andata a cercare nel Moretti e infatti c'è. Pintaccola è una metafora di malaugurio. mi hai dato la pentacola, come dire, sì, mi sì. hai dato, mi hai fatto una frase sì, che sì. però di fatto si è trasformata in sfortuna.
E c'è un etimo?
No, non lo so, non lo dà, Moretti non lo dà. Però, ecco, questo è un caso. Se tu vai a Maggiore e dici mi hai dato la pentacola, tutti capiscono. E a Perugia nessuno più sa cos'è.
Me l'hai tirata, no? Come
me l'hai tirata, esatto.
Vi invito ufficialmente un altro volta, se non siete traumatizzati, come ho detto a Flavio, da questi ultimi 10 minuti di finale di intervista, per ritornare per fare altri due monologhi in diretto, perché è bello sentire, no? Oltre che la storia della lingua della propria città, no? Sentire finalmente, no? Anche culturalmente, no? Cosa fa parte dei perugini di Perugia, della storia.
Beh,
di Perugia.
Quindi... C'era Lucertini che era di Maggiore, credo, o no? Corciano. Però c'è quell'attore bravo che ha fatto anche la Divina Commedia.
Zampetti, Gianfranco.
Che lui è maggionese.
Io ho cominciato con lui, con la compagnia teatrale maggionese, poi nell'89 venne...
88.
Nell'88 venne... l'anno che morì Franco.
Sì.
Venni chiamato da Maria per dare una mano e così poi
un ricordo di Franco,
fatto perugino,
Un ricordo di Franco
io non l'ho conosciuto, aspetta, l'ho conosciuto come attore,
okay.
Io mi ricorderò sempre che ero ragazzino alla Città della Domenica, lui col grembiule che faceva Pierino
Poldino.
Ecco, però, e poi sentivo qua e là per l'Umbria, era un appuntamento. Pompeo, la Caterina per noi era un mito, però non l'ho conosciuto perché poi recitavo a Magione e arrivai a Perugia al Canguasto proprio l'anno che lui venne meno.
Ho capito. Fabio, perché siamo arrivati tutti i minuti finali, qui parlavamo di storia, la prossima storia della Marcia della Pace, la prossima storia della Marcia della Pace. Quali sono?
È una storia da costruire insieme, è una storia che ha a che fare molto col futuro dei nostri giovani, col nostro futuro, perché da qui ai prossimi 10 anni succederanno tantissime cose, grandi cambiamenti anche molto... molto rapidi e sorprendenti, alcuni li stiamo già vedendo,
sì.
Con il cambiamento del clima, ma cambieranno il lavoro, il modo di comunicare, il modo di vivere, i nostri strumenti di comunicazione, il modo di produrre e di consumare già sta cambiando profondamente e non siamo abbastanza preparati, questo è il problema. Rischiamo di... ancora non siamo usciti da questa pandemia e rischiamo di doverne affrontare delle altre con un livello troppo alto di impreparazione. Abbiamo bisogno di cambiare e quindi la marcia la dobbiamo fare non soltanto una volta ogni 2 anni, la dobbiamo cercare di immaginare
tutti i giorni
e dobbiamo farla attraverso un recupero del significato, del valore di questa parola cura, no? Che, di cui in realtà noi sentiamo, soltanto quando pensiamo alle malattie.
Siamo svegliati a stato forse.
Pensiamo solo alle malattie, no? Abbiamo bisogno di cure quando siamo malati, quando abbiamo bisogno del medico, dell'ospedale, no? Invece la cura è un elemento essenziale della vita, perché noi veniamo al mondo solo quando c'è qualcuno che si prende cura di noi, la madre innanzitutto e poi tutti quelli che l'aiutano a partorire. Poi quando siamo piccoli abbiamo bisogno di continuamente di cure, altrimenti non sopravviviamo.
No.
E così ci capita anche quando si diventa anziani. Anche quando si diventa anziani abbiamo di nuovo bisogno di tante cure. Poi durante il resto della vita sembra che non ce ne frega più niente. E questa è stata la grande fregatura. Ci hanno fatto pensare che potevamo cavarcela da soli, ognuno per sé,
io per tutti.
Ognuno per sé, e questo invece è stato un grande errore, adesso ci ha messo l'uno in competizione l'uno contro l'altro. Per questo dobbiamo proprio cambiare, dobbiamo sviluppare la nostra capacità di cura, non solo quando si ha bisogno, anche quando, come dire, apparentemente non si ha
bisogno,
perché abbiamo bisogno di stare insieme. Per esempio il teatro è una forma fondamentale di cura, e di cura dello spirito, dell'anima, della comunità, dello star bene insieme, no? La cultura è un nutrimento dell'anima ed è la cura della come dire, nostra anima, del nostro spirito. E questo per esempio è una delle dimensioni che dobbiamo recuperare, che in una società in cui siamo sempre di corsa, in cui non c'è mai tempo, in cui consumi delle cose che sembrano cultura ma insomma servono più a comprare e a vendere che ad altro, perdiamo la dimensione di questo vivere insieme che invece bisogna recuperare. Anche il dialetto, da questo punto di vista, la lingua dialettale è un'azione di recupero controcorrente, quindi molto difficile ma importante da fare. Insomma, chi vuole può
contatti per
tenersi
voi.
In contatto con noi, c'è un sito che si chiama perlapace.it oppure un altro che si chiama perugiaassisi.it e lì ci sono tutti i nostri contatti e molto volentieri insomma proviamo a camminare insieme, ma insomma ci rivediamo e ci
riaspettiamo. Ti aspettiamo per camminare finalmente insieme per parlare a scuola.
Assolutamente.
Quello è un altro ambito della cui hai dato in programma.
Sì, perché se vogliamo preoccuparci del futuro dobbiamo cominciare dai nostri giovani.
Assolutamente. Grazie, è stato un piacere, ti aspettiamo.
Grazie.
Non
andai
via, aspetta, perché salutiamo. Grazie a Paola, Alberto e
Mariella. Ma vogliamo dare anche noi il nostro
contatti
sito.
E ricorda anche quell'evento che ci sarà, che c'è.
Che sabato prossimo debuttiamo con L'Emancipata. È questa commedia di Franco Bicini che continua praticamente il festeggiamento del centenario della sua nascita e vorrei che avvertire gli ascoltatori che c'è un sito del teatro dove si trova tutto, compresa la possibilità di acquistare il biglietto online, www.teatrofrancobicini.it. Lì c'è il programma, c'è il nostro numero telefonico, però quest'anno con il fatto della pandemia, il fatto che siamo partiti appena ci hanno dato la capienza atta a poter riaprire, stiamo pubblicizzando lavoro per lavoro, abbiamo i lavori ma non abbiamo fatto il calendario, non abbiamo fissato le date, quindi troveranno al momento solo il lavoro che
sarà
attuale, ma ci sono i nostri numeri telefonici e la possibilità insomma di acquisire tutte le informazioni utili per il momento.
Insomma, c'è Dani a vedere perché tanto il remoto non dà l'idea. E Dani al teatro, capito o no?
Perché meglio di questo incitamento non c'è niente. Grazie a Paolo, scusa, stavo chiamando Aldo, Paolo, perdonami, non fuori cognome, ha detto e Maia, vi aspettiamo se vi va per sentire non solo atta storia di teatro ma anche atto diretto, che non è assolutamente
volentieri.
C'è una Enzo, di una cosa a voi entra adesso prima che proprio entra a voi di questa cosa prima che chiudo.
Sì,
vai.
Diciamo ci aggiorniamo sulla conferenza stampa che facciamo mercoledì 17 alle ore 11 in provincia di Perugia, la sede della provincia di Perugia, dove diciamo presentiamo l'insediamento del consiglio dell'Avis comunale.
Perfetto.
Che è scaturito dall'assemblea elettiva dell'aprile scorso.
Ringrazio Avis Perugia, saluta Fabrizio e ti aspettiamo come Avis Perugia
prossimamente qui, sempre presenti, sempre un piacere.
Grazie a tutti, non andate via, aspettate fuori perché dobbiamo fare foto, non scappate, ringraziamo tutti in diretta, bene, ringraziamo gli ospiti, grazie a Nicola.
Grazie a Nicola.
Ci vediamo prossimamente, devo chiudere, non mi menano. Buon lunedì, buona settimana, fate bravi, ciao!